Sono al Teatro Comandini di Cesena con Chiara Guidi. Qui è stato appena presentato il nuovo libro di Chiara Guidi, Il potere analogico della bellezza, Il potere analfabetico della fantasia, Il potere anacronistico dell'anima. Questo libro è pubblicato dalle edizioni Sete di Faenza e traccia dei primi passi del percorso con le e gli insegnanti nei percorsi di formazione che hanno come titolo Libertà di Movimento. Converso per qualche minuto con Chiara e lo faccio a partire da alcuni degli stimoli che ho appuntato in questo dialogo che è appena avvenuto qui al Teatro Comandini, a partire da uno delle tante cose dette, cioè stando vicini, essere vicini all'esistente. Quindi a partire da questo vorrei chiederti, Chiara, tu dicevi prima: io non sono una pedagogista, ma la mia prospettiva è da un lato di un artista, di una persona di teatro che lavora in questo mondo come gesto artistico e non appunto pedagogico in senso stretto. E tu dicevi: io sono una madre, sono una donna che fa teatro da quando ha 18 anni. Allora, a partire da questo dato tuo biografico e umano, ecco, volevo chiederti in che modo il tuo essere madre, il tuo essere donna ha informato il tuo lavoro di pratica teatrale nel mondo della scuola, con le insegnanti e con i bambini, a partire da quanto viene raccontato in questo ultimo tuo libro.
Allora, la domanda è ovviamente molto complessa, anche perché io parto da un presupposto che siamo delle unità organiche. Non c'è la madre da una parte, il teatro dall'altra, siamo un tutto organico e viviamo in una situazione specifica. Vivo qui in una situazione specifica. Tutti questi elementi costituiscono una presenza tangibile poi all'interno del lavoro. Non siamo asettici, cioè non siamo distaccati da quello che siamo, ecco. E questo coinvolge l'esistente, si va ad intrecciare con le sensazioni profonde della nostra esistenza. A me meraviglia sempre tanto quando un artista come Cézanne, che poi ha rivoluzionato l'arte moderna, sta ore a cercare di dipingere il momento del trapasso, il momento che passa. E perché? Perché era un uomo? Ma no, perché era l'umano, ecco, forse sì, ma non perché era un maschio o era una femmina. Siamo un tutto organico con l'esistente. Il problema nostro è che abbiamo proprio separato questa unità organica e non ci sentiamo parte della natura, quando invece la natura, e questo ci viene detto dall'antichità, da Goethe o lo stesso Cézanne, la natura vive in profondità e non in superficie, ed è la profondità che ci permette di andare alla ricerca di qualche cosa che ci richiama, che scatena il nostro desiderio, proprio libidinoso quasi, proprio il desiderio di toccare una forma che restituisca un peso a quello che hai presentito. E come fai a sentire? In base all'unità organica della tua esistenza. Se hai un'esistenza, e oggi questo lo si vive fisicamente, se hai un'esistenza distaccata dalla realtà, chiusa in un mondo che si sta anche prospettando, che è quello di avere tra noi la realtà uno schermo, no? Computer negli occhi. Ecco, se tutto questo diventa la nostra realtà, allora il nostro tutto organico non fa più i conti con le viscere, ma fa i conti con le viscere di qualcun altro. Quindi l'aspetto femminile è dentro queste viscere, e io non so quanto queste viscere siano state condizionate dal fatto che sono madre o nonna, così come non posso sapere quanto bene faccia un cappuccetto rosso a un bambino. Io non lo so, sto continuando a cercare quello che sento possa reggere un pensiero di morte. Per me questo è importante, cioè poter sempre continuamente fare i conti con qualcosa che ora c'è e poi potrebbe non esserci. Ed è giusto dare voce a questa poesia dell'assenza, ma anche a questa poesia che ci richiama a dare un valore anche a quello che non è commerciale, iscrivibile nella dimenticanza delle paure, ma anzi prendersi cura della morte, prendersi cura del dolore, prendersi cura di tutto quello che è stato dimenticato ai fini di un ottimismo che sta rivelando proprio il proprio sfacelo.
Rispetto a questa questione che hai un po' accennato e che riporto anche con alcune parole dette prima nell'incontro, si parlava di mancanza come motore del fare. Dopo tanti anni di lavoro con Societas Raffaello Sanzio, ora Societas, quando diciamo c'erano le creazioni collettive, poi adesso nei percorsi anche più individuali, c'è qualche cosa che artisticamente tu definisci ancora una mancanza esatta che ti fa ancora dopo tanti anni dire adesso faccio un altro corso con gli insegnanti, adesso faccio un altro progetto pedagogico, adesso faccio un altro spettacolo? Qual è la mancanza che muove ancora questo dopo tanto tempo?
La mancanza nasce dall'aver in qualche modo trovato una forma che non è mai completa. Quindi è sempre un cammino, ma la nostra vita è un cammino. Noi camminiamo, se non altro lo dimostrano gli anni che passano, ecco, c'è un'evoluzione. Il problema è non dare come definitivo il punto dell'arrivo, cioè l'opera, ecco, la parola opera riporta alla questione dell'operante, è operativa. Non è chiusa, non è l'oggetto del commercio che viene venduto nella sua definitività, è il processo di lavoro che continua ad operare. Non si può imitare un modello, perché quel modello, qui torna prima anche la questione della donna, dell'uomo, insomma, cioè il modello non può essere un oggetto che tenti di inseguire, perché quel modello ha un'unità organica con tutto il suo esistente che non è la tua unità organica. Quindi tu dove sei rispetto a quel modello puoi rubare delle tonalità, delle sonorità a quel modello, ma devi in qualche modo riformularle, tradirle, ecco, in un certo senso, ma la chiave è interpretarle. Quindi c'è una realtà che ci chiede di essere interpretata, e là dove noi siamo dobbiamo farlo, perché diversamente lo facciamo, ma andando verso la catastrofe, come si sta prospettando. Ecco.
Chiara, ti chiedo un'ultima cosa, ed è rispetto alla questione di questa unità di cui parli e alla possibilità della trasmissibilità di questo percorso. La mia domanda è, prima si ragionava sul fatto del porsi in maniera autorevole e insieme fare un cammino, su una questione tanto personale, individuale, radicalmente singolare anche dell'unità di ciascuno e ciascuno di noi. Come si può, attraverso il teatro, nella tua pratica, condividere questo cammino con un bambino, una bambina, con un insegnante che comunque tu stai in qualche modo formando? È possibile questo o rimane al fin dei conti un percorso, cioè tu vuoi buttare lì qualche stimolo e poi comunque rimane una faccenda di ciascuno?
È possibile dare forma, un'architettura a delle composizioni, no? Mettiamolo sul piano musicale, cioè Bach continua ad essere un punto d'ascolto importante ed è stato scoperto dopo 100 anni dalla sua morte con Mendelssohn, no? E quindi non aveva alcuna intenzione di modificare oppure di ispirare la musica contemporanea, eppure era dentro lo stato delle cose che questa cosa avvenisse, con la sua inconsapevolezza, perché è questo: noi oggi progettiamo con degli scopi, invece il fatto di essere qui e incontrarci è già un senso profondo. È già un obiettivo, io questo lo ripeto sempre nei laboratori, magari prima poi dell'esibizione, cioè il fatto di aver lavorato è già un punto finale. oppure è finale perché rappresenta poi un nuovo inizio, ecco, cioè c'è comunque una memoria che si deposita. Ecco, l'invito è quello dell'esperienza, è l'esperienza e non è controllabile, l'esperienza è anche fallimentare. Ecco, essere disponibili a questo, che fa i conti ovviamente con una logica che è completamente diversa, che è quella del programma: se c'è un problema lo risolverò andando avanti, avendo delle strategie. Non è più così, non è più così. Il problema è inafferrabile, io ho una questione da risolvere, devo trovare quella forza intima e profonda che prima di tutto metta in atto una mia decisione che posso poi condividere insieme ad insegnanti o nella messa in scena di uno spettacolo, ecco, facendo i conti con quello che la società dello spettacolo ha inciso poi sull'immaginario dei bambini, perché l'arte purtroppo e in maniera disastrosa ha dimenticato la sua responsabilità estetica e politica e ha assunto invece l'estetica del commercio.